Ci sarebbe da fare molti commenti su questi interventi, ma non c'è tempo, perché vorrei che sia il dottor Grassi che il professor De Gregorio e poi qualcosa sul portale, insomma, chiudesse questo convegno. Quindi il dottor Grassi, che coordinatore dell'area legislativa e giuridica della Regione Toscana, e quindi è uno dei protagonisti della parte regionale dell'AIL. Prego.
Buongiorno. Ma io vorrei portare appunto la testimonianza di quello che è stato un caso significativo a livello di ordinamento regionale di applicazione delle tecniche per la qualità della regolazione. A mio avviso, una politica per la qualità della regolazione deve... Oh, forse non è questo. So bene qui come... Se ci sono le slide che avevo fornito... No? Forse che avevo... Ci sono... Eccole qua, dove sono appunto? Questo è il problema.
Eccoci qua.
Arrivano... Ah, giusto. Cioè, perfetto, perfetto. Adesso invece basta.
Siamo anche così.
Siamo benissimo. Ottimamente. Allora, dicevo appunto, politica per la regolazione, impiego delle tutte le tecniche legislative a disposizione. Ricordo che l'intervento regionale, complessivamente inteso, sistema delle regioni, in fondo si è mosso con tre fasi successive cronologicamente, ma in vari momenti che in realtà si sovrappongono. La prima fase è stata indubbiamente quella dell'attenzione alla tecnica legislativa redazionale, quindi il drafting, l'adozione del primo manuale interregionale del 92, poi modificato nel 99 e nel 2007. E, fra l'altro, è importante notare che in realtà questa esperienza del manuale di drafting nasce sulla base dei lavori della commissione Barettone-Arleri, che anche stamani il professor Giuliani ricordava, che partiva in realtà da un'analisi ai problemi della fattibilità della normativa, rapporto Giannini, fattibilità della normativa, e a un certo punto l'attenzione si sposta, torto a ragione, sul fatto che il primo elemento di fattibilità era quello che comunque la norma fosse comprensibile. Certo, la norma deve essere applicabile, deve poter conseguire gli effetti voluti, ma il primo requisito indispensabile è che sia comprensibile. Le regioni quindi adottano questo manuale interregionale in modo sostanzialmente unitario, e ricordo soltanto che il manuale interregionale è estremamente più articolato di quelle che sono le normative redazionali a livello statale, circolari del 2001, sia pure succede nel 92. Le regioni poi, seconda fase, rapidamente, consolidano a livello statutario le loro politiche e la qualità della regolazione. È un fenomeno che non riguarda tutte le regioni, ma riguarda un buon numero delle regioni. Negli statuti regionali sono quindi previste norme sulla qualità della regolazione, il che vuol dire tutelare costituzionalmente i successivi interventi normativi al rispetto di queste regole, vista la superiorità gerarchica della norma statutaria. È questo un profilo a livello regionale che non trova analoga copertura a livello statale, tuttora. L'ultima fase è quella dell'attenzione alla qualità senso sostanziale della normazione, quindi analisi di impatto o analisi o analisi di fattibilità. La distinzione, ricordo che appunto all'inizio del dibattito repubblicano su queste tematiche si parlava genericamente di fattibilità. Il termine analisi d'impatto è sopravvenuto molto più tardi sugli echi comunitari anglosassoni. Valutazione d'impatto della regolazione come momento successivo. Questi aspetti trovano in parte risposte normative, trovano risposte fattuali, la sperimentazione con il Formez e l'avvio del progetto Capire per la VIR con i consigli regionali. questo quadro si colloca come risultato significativo, apprezzato in generale, è l'esperienza della Toscana. È Toscano il primo manuale in Italia che contiene suggerimenti per la redazione dei testi normativi, che è del 1984. Precede quindi anche di 2 anni le prime circolari statali, Presidente del Consiglio, Presidente di Camera e Senato, che sono dell'86. Quel testo, che poi successivamente sviluppato e elaborato, darà vita a livello nazionale appunto al manuale condiviso del 92. Quali sono le ragioni per cui la Toscana si è trovata in questa posizione d'avanguardia? Sono sicuramente più di una. Si usciva da non molto da una stagione statutaria in cui l'impegno politico degli organi istituzionali regionali era stato affiancato da una ricchezza di dibattito culturale con le università toscane particolarmente intenso e significativo, e che era proseguito anche negli anni immediatamente successivi. C'era una classe burocratica nuova, questo era in tutte le regioni, che si trovava a affrontare compiti nuovi, veniva o dall'amministrazione statale ma in maggioranza dagli enti locali, e aveva da una parte l'entusiasmo del nuovo ruolo e dall'altra però la necessità, e avvertiva l'urgenza di possedere strumenti adeguati per svolgere questo ruolo. Ultimo ma non ultimo, la sensibilità e la disponibilità di quella classe politica che era uscita dall'esperienza statutaria e che proprio in questa interazione classe burocratica, classe politica e università aveva visto positiva conclusione di quella fase statutaria. La presenza di circostanze di questo tipo spiega anche perché in Toscana, in questo caso era la presenza di quell'istituto del CNR che allora era l'Istituto per la Documentazione Giuridica, ora ha assunto una ben più lunga denominazione ITTCG, con il quale si poneva il problema di passare, o meglio, di utilizzare le tecniche informatiche al servizio della legistica, avviando quindi un discorso di legimatica come fusione delle due scienze o tecniche. La presenza indubbiamente in Firenze di questo istituto di ricerca di qualità ha permesso che si potesse proseguire in questa fase di affinamento nazionale e si creasse un tentativo e si sperimentasse di un indice di qualità redazionale, aggiungo, dei testi normativi, vale a dire individuando all'interno delle regole redazionali quelle che consentivano un trattamento automatico e con una doppia funzione, sia nella fase di aiuto al redattore, sia in fase di controllo e di verifica del rispetto delle regole stesse. È un'operazione non semplice, ma indubbiamente molte delle regole redazionali si prestano ad essere trattate strumenti automatici di questo tipo. Lo statuto, vi dicevo, anche noi ripetiamo un po' questo svolgimento dell'intervento in materia di politica di qualità della regolazione. Ma io qui sottolineo 2 degli articoli statutari, 44 e 45. In realtà nel nostro statuto vi è un intero titolo terzo, 39 e 45, dedicato alle fonti normative. Affermazioni di notevole rilievo, anche al di là di quelle indicate, ma che tutte portano in fondo al tema della qualità della regolamentazione. L'articolo base è indubbiamente l'articolo 44, perché l'articolo 44 è quello che prevede la formazione dei testi unici, la intangibilità, se non in forma con modifiche espresse, dei testi unici stessi, e il rinvio alla legge regionale, a regolamenti interni di Consiglio e Giunta per stabilire le regole di dettaglio della qualità della regolazione. Questo però, copertura statutaria, è fondamentale, che come accennavo all'inizio in via generale per le regioni, chi ha previsto in statuto o direttamente i principi o il rinvio a fonti secondarie, o meglio primarie, secondarie rispetto allo statuto, il dettaglio dei principi stessi trova una copertura e una garanzia anche costituzionale dei principi così affermati. Nello statuto si trova posto anche per la valutazione dell'impatto della regolazione, articolo 45, in cui attribuisce, prevede due elementi fondamentali: a) l'inserimento di clausole valutative come parametri predeterminati per la valutazione successiva, conseguimento degli obiettivi che era posta, e il ruolo del Consiglio regionale nella valutazione delle politiche regionali così poste. I principi dovevano essere sviluppati. Sono stati sviluppati in modo ampio nella legge 55 del 2008, in cui vorrei sottolineare, qui le slide sottolineano alcuni soltanto degli elementi fondamentali. Il primo è la programmazione dell'attività normativa come primo fattore per la qualità della normazione. È estremamente certo, i miracoli possono sempre accadere, non saremmo certo a volerne negare l'evidenza, ma che difficilmente un'amministrazione, una politica si fa sui miracoli o sull'attesa dei miracoli, bisogna creare le condizioni perché non ai miracoli ci si rifaccia, ma all'evento ordinario. E una legislazione sia di qualità, occorre certamente applicare tutta una serie di tecniche, le quali però comportano inevitabilmente, fra le altre cose, tempi necessari e quelle di analisi dell'impatto più di altre, anche se si sono sottolineati tutti i vantaggi. Innegabile, l'esperienza mostra che tempi e costi in materia di analisi d'impatto sono fatto che irrilevanti. Solo, ma comunque la normazione deve applicare, dicevo, così il ventaglio delle tecniche legislative, di cui indubbiamente le analisi da effettuare sono certo quelle di impatto e abilità, ma c'è anche da fare un'analisi tecnico-normativa, un'analisi relazionale, un'analisi di coerenza con l'ordinamento regionale. Abbiamo individuato 6 tipologie di analisi e di documentazione relativa, disporre di tutto ciò. L'elemento fondamentale che vorrei sottolineare è che l'unico ordinamento nazionale in cui è prevista obbligatoriamente la motivazione delle fonti normative, non solo delle secondarie, ma anche delle primarie. Ora, sulla motivazione della legge, soprattutto su questa poniamo l'attenzione, il dibattito dottrinale è amplissimo, gli elementi sono usciti recentemente anche pregevoli contributi. Io credo che la previsione che la motivazione delle fonti normative in Toscana fosse obbligatoria anche per le leggi era già contenuta in statuto, di articolare e rendere effettiva questa con previaglio. La motivazione indubbiamente svolge quantomeno funzioni, qui richiamerei tutti coloro in questa sala, poi al tema della scrittura e le norme pongono in essere. È uno strumento di controllo dello stesso normatore, perché è costretto a evidenziare ragionamento che sarà inevitabilmente, si sottopone a, primo, lui stesso controllerà la coerenza delle motivazioni. È uno strumento di eterocontrollo. Consideriamo che l'80-90% delle leggi regionali sono d'iniziativa del governo regionale. La motivazione inserita nel testo legge consente al Consiglio regionale innanzitutto il primo controllo. Consente poi il controllo all'opinione pubblica esterna al regionale, ma svolge un ruolo importante. Consente il controllo a quelle forze economiche e sociali che abbiamo coinvolto probabilmente nel processo di formazione dell'atto, nella consultazione che prima veniva richiamata. Detto questo, quindi, la motivazione è per questi aspetti che vi evidenzio. La legge 55, il problema che ci siamo posti, qual è l'efficacia giuridica che presenta come legge sulla qualità della normazione? Certamente è una legge che obbliga tutti i soggetti interni dell'ordinamento regionale, questo è ovvio. Però pensiamo proprio al caso della motivazione, una legge in sé assente, a mio avviso anche meramente apparente la motivazione, secondo quella che è la risultanza della giurisprudenza amministrativa in materia di motivazione degli atti amministrativi, rischierebbe seriamente un giudizio negativo di legittimità costituzionale. Ovviamente poi le cose si fanno molto più complesse su motivazioni recenti, lì la Corte si tirerebbe indietro, ma di fronte a casi limiti questo sarebbe certamente. E poi l'esperienza dimostra che comunque la norma posta costituisce, è vero, si diceva stamani, non è il diritto che muta la realtà, è la cosa del diritto, però può dare qualche piccolo contributo, non da solo naturalmente, a perché la realtà possa avere una qualche spinta evolutiva positiva. L'analisi d'impatto in Toscana, ecco, la regione che certamente ha svolto un'applicazione dell'analisi d'impatto più ampia e più continuativa in Italia, degli ordinamenti regionali, non di quello statale, e abbiamo seguito una strada in cui il consolidamento statutario 5 e normative sviluppato nel 2008 con la legge 55 viene a conclusione di un processo. Siamo partiti da sperimentare fin dal 2001 l'applicazione, in alcuni casi l'abbiamo introdotta a regime, non con atti normativi ma con atti programmazione. Abbiamo inserita dal 2005 all'inizio della nuova legislatura nel patto per lo sviluppo della società e dell'economia toscana che la regione ha sottoscritto con le forze economiche e sociali del Vese. Quella è stata la prima formalizzazione, sia pure non normativa. Abbiamo istituito un comitato di indirizzo con rappresentanze delle categorie economiche, sociali e delle università toscane, il compito di contribuire alla selezione dei casi di analisi di impatto e da elaborare insieme a loro anche le tecniche da seguire nel svolgimento analisi. Per cui gli atti normativi che qui sono richiamati, la legge 55, questa catena, sto concludendo, catena normativa che prevede poi il regolamento del 2009 e il decreto presidenziale del 2009 172, ambizione, inclusione, esclusione, tecniche modalità organizzative, ecco, tutto questo viene, non nasce come velleitaria decisione dall'alto, ma nasce come fotografia di ciò che si è già raggiunto e si è in effetti completamente in grado di realizzare. Che conclusioni trarre da tutto questo? Non tutto è stato facile, non tutto è talmente svolto, proprio l'esperienza ci dimostra che tempi, competenze e costi sono il problema. Tempi, perché forse con una fase sperimentale abbiamo impiegato molto tempo a fare alcune analisi di impatto. Le competenze necessarie non sono sempre presenti all'interno dell'amministrazione. Bisogna distribuire quindi le energie, le competenze esistenti in modo organico e portare. E la conclusione viene immediatamente dopo: quali sono le condizioni perché questi strumenti si applicano con successo e che vi sia certamente la consapevolezza che vogliano fortemente questo. Le organizzazioni socio-economiche sono un elemento fondamentale di spinta e per la consapevolezza da parte degli stessi organi politici, che le strutture tecniche che devono eseguire, applicare le tecniche siano permanentemente adeguatamente formate e infine che queste competenze siano organizzate in un modello tale da consentire di essere sfruttate a buone condizioni perché si possa, credo, ripetere questo caso di positiva applicazione, credo, di una politica del recupero.
Grazie.